Giovanni Paolo II, Catechesi del mercoledì, Uomo e donna li creò, Teologia del corpo, il principio. Numero 8. L'unità originaria dell'uomo e della donna nell'umanità. Le parole del libro della Genesi, non è bene che l'uomo sia solo, 2:18, sono quasi un preludio al racconto della creazione della donna. Insieme a questo racconto, il senso della solitudine originaria entra a far parte del significato dell'originaria unità, il cui punto chiave sembrano essere proprio le parole di Genesi 2:24, alle quali si richiama Cristo nel suo colloquio con i farisei. L'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno una carne sola. Matteo 19:5. Se Cristo, riferendosi al principio, cita queste parole, ci conviene precisare il significato di quella originaria unità, che affonda le radici nel fatto della creazione dell'uomo come maschio e femmina. Il racconto del capitolo primo della Genesi non conosce il problema della solitudine originaria dell'uomo. L'uomo, infatti, sin dall'inizio, è maschio e femmina. Il testo yavista del capitolo secondo, invece, ci autorizza, in un certo modo, a pensare prima solamente all'uomo in quanto, mediante il corpo, appartiene al mondo visibile, però oltrepassandolo. Poi ci fa pensare allo stesso uomo, ma attraverso la duplicità del sesso. La corporeità e la sessualità non si identificano completamente. Sebbene il corpo umano, nella sua normale costituzione, porti in sé i segni del sesso e sia per sua natura maschile o femminile, tuttavia il fatto che l'uomo sia corpo appartiene alla struttura del soggetto personale più profondamente del fatto che egli sia nella sua costituzione somatica anche maschio o femmina. Perciò il significato della solitudine originaria, che può essere riferito semplicemente all'uomo, è sostanzialmente anteriore al significato della unità originaria. Quest'ultima, infatti, si basa sulla mascolinità e sulla femminilità, quasi come su due differenti incarnazioni, cioè su due modi di essere corpo dello stesso essere umano, creato a immagine di Dio. Genesi 1:27. Seguendo il testo yavista, nel quale la creazione della donna è stata descritta separatamente, Genesi 2:21-23, 21-22, dobbiamo avere davanti agli occhi, nello stesso tempo, quell'immagine di Dio del primo racconto della creazione. Il secondo racconto conserva, nel linguaggio e nello stile, tutte le caratteristiche del testo yavista. Il modo di narrare concorda col modo di pensare e di esprimersi dell'epoca alla quale il testo appartiene. Si può dire, seguendo la filosofia contemporanea della religione e quella del linguaggio, che si tratta di un linguaggio mitico. In questo caso, infatti, il termine mito non designa un contesto fabuloso, ma semplicemente un modo arcaico di esprimere un contenuto più profondo. Senza alcuna difficoltà, sotto lo strato dell'antica narrazione, scopriamo quel contenuto veramente mirabile per quanto riguarda le qualità e la condensazione delle verità che vi sono racchiuse. Aggiungiamo che il secondo racconto della creazione dell'uomo conserva, fino ad un certo punto, una forma di dialogo tra l'uomo e Dio creatore. e ciò si manifesta soprattutto in quella tappa nella quale l'uomo, Adam, viene definitivamente creato quale maschio e femmina. Ishash. Nota 1. La creazione si attua quasi contemporaneamente in due dimensioni. L'azione di Dio Yahweh, che crea, si svolge in correlazione al processo della coscienza umana. Così dunque, Dio Yahweh dice, non è bene che l'uomo sia solo, gli voglio dare un aiutolo che gli sia simile. Genesi 2,18. E nello stesso tempo l'uomo conferma la propria solitudine, Genesi 2,20. In seguito leggiamo, allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò, gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò con la costola che aveva tolta all'uomo una donna, Genesi 2,21-22. Prendendo in considerazione la specificità del linguaggio, bisogna prima di tutto riconoscere che ci fa molto pensare quel torpore genesiaco nel quale, per opera di Dio Yahweh, l'uomo si immerge in preparazione del nuovo atto creatore. Sullo sfondo della mentalità contemporanea, abituata per via delle analisi del subconsciente a legare al mondo del sonno dei contenuti sessuali, quel torpore può suscitare un'associazione particolare, nota 2. Tuttavia, il racconto biblico sembra andare oltre la dimensione del subconscio umano, se si ammette poi una significativa diversità di vocabolario, si può concludere che l'uomo Adam cade in quel torpore per risvegliarsi maschio e femmina. Infatti, per la prima volta in Genesi 2,23 ci imbattiamo nella distinzione ish-ishash. Forse quindi l'analogia del sonno indica qui non tanto un passare dalla coscienza alla subcoscienza, quanto uno specifico ritorno al non essere. Il sonno ha in sé una componente di annientamento dell'esistenza cosciente dell'uomo, ossia al momento antecedente alla creazione, affinché da esso, per iniziativa creatrice di Dio, l'uomo solitario possa riemergere nella sua duplice unità di maschio e femmina. Nota 3. In ogni caso, alla luce del contesto di Genesi 2,18-20, non vi è alcun dubbio che l'uomo cada in quel torpore col desiderio di trovare un essere simile a sé. Se possiamo, per analogia col sonno, parlare qui anche di sogno, dobbiamo dire che quel biblico archetipo ci consente di ammettere come contenuto di quel sogno un secondo io, anch'esso personale e ugualmente rapportato alla situazione di solitudine originaria, cioè a tutto quel processo di stabilizzazione della identità umana in relazione all'insieme degli esseri viventi, animalia, in quanto è processo di differenziazione dell'uomo da tale ambiente. In questo modo, il cerchio della solitudine dell'uomo-persona si rompe perché il primo uomo si risveglia dal suo sonno come maschio e femmina. La donna è plasmata con la costola che Dio Yahweh aveva tolto all'uomo. Considerando il modo arcaico, metaforico e immaginoso di esprimere il pensiero, possiamo stabilire che si tratta qui di omogeneità di tutto l'essere di entrambi. Tale omogeneità riguarda soprattutto il corpo, la struttura somatica, ed è confermata anche dalle prime parole dell'uomo alla donna creata. Questa volta, essa è carne della mia carne e osso delle mie ossa, Genesi 2,23. Nota 4. E non di meno, le parole citate si riferiscono pure all'umanità dell'uomo maschio. Esse vanno lette nel contesto delle affermazioni fatte prima della creazione della donna, nelle quali, pur non esistendo ancora l'incarnazione dell'uomo, essa viene definita come un aiuto simile a lui. Vedi Genesi 2:18 e 2:20. Nota 5. Così dunque la donna viene creata, in certo senso, sulla base della medesima umanità. L'omogeneità somatica, nonostante la diversità della costituzione legata alla differenza sessuale, è così evidente che l'uomo maschio, svegliatosi dal sonno genesiaco, dal sonno genetico, la esprime subito quando dice: questa volta essa è carne della mia carne e ossa della mia ossa. La si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta, Genesi 2:23. In questo modo l'uomo maschio manifesta per la prima volta gioia e perfino esaltazione di cui prima non aveva motivo a causa della mancanza di un essere simile a lui. La gioia per l'altro essere umano, per il secondo io, domina nelle parole dell'uomo maschio, pronunziate alla vista della donna femmina. Tutto ciò aiuta a stabilire il pieno significato della originaria unità. Poche sono qui le parole, ma ognuna è di gran peso. Dobbiamo quindi tener conto, e lo faremo anche in seguito, del fatto che quella prima donna plasmata con la costola tolta all'uomo maschio viene subito accettata come aiuto adeguato a lui. A questo stesso tema, cioè al significato dell'unità originaria dell'uomo e della donna nell'umanità, torneremo ancora nella prossima meditazione. Note, il testo, come altri passaggi analoghi che lo precedono, non deve far pensare a due stadi cosmologici della creazione dell'uomo. Individua piuttosto l'esistenza di due livelli di significato dell'essere corpo dell'uomo. Si vuole sottolineare che la corporeità e la sessualità non si identificano completamente, ma vi è un significato del corpo sostanzialmente anteriore al suo essere necessariamente anche sessuato. È quello della solitudine originaria che si riferisce semplicemente all'uomo prima del suo essere maschio o femmina. Nota 1. Il termine ebraico Adam esprime il concetto collettivo della specie umana, cioè l'uomo che rappresenta l'umanità. La Bibbia definisce l'individuo usando l'espressione figlio dell'uomo. Hem Adam, la contrapposizione Ish, Ishash, sottolinea la diversità sessuale come in greco. Dopo la creazione della donna, il testo biblico continua a chiamare il primo uomo Adam con l'articolo definito, esprimendo così la sua corporate personality, in quanto è diventato padre dell'umanità, suo progenitore e rappresentante, come poi Abramo è stato riconosciuto quale padre dei credenti e Giacobbe è stato identificato con Israele e popolo eletto. 2. Il torpore di Adamo, in ebraico tardema, è un profondo sonno, latino sopor, inglese sleep, in cui l'uomo cade senza conoscenza o sogni. La Bibbia ha un altro termine per definire il sogno, Halom. Cifra Genesi 15:12, 1 Samuele 26:12. Freud esamina invece il contenuto dei sogni, latino somnium, inglese dream, i quali, formandosi con elementi psichici respinti nel subconscio, permettono, secondo lui, di farne emergere i contenuti inconsci che sarebbero in ultima analisi sempre sessuali. Questa idea è naturalmente del tutto estranea all'autore biblico. Nella teologia dell'autore yavista, il torpore nel quale Dio fece cadere il primo uomo sottolinea l'esclusività dell'azione di Dio nell'opera della creazione della donna. L'uomo non aveva in essa alcuna partecipazione cosciente. Dio si serve della sua costola soltanto per accentuare la comune natura dell'uomo e della donna. 3. Torpore, tardemà, è il termine che appare nella Sacra Scrittura quando, durante il sonno o direttamente dopo di esso, debbono accadere degli avvenimenti straordinari, vedi Genesi 15:12, 1 Samuele 26:12, Isaia 29:10, Giobbe 4:13 e 33:15. I 70 traducono tardemà con ecstasis, un'estasi. Nel Pentateuco, tardemà appare ancora una volta in contesto misterioso. Abram, su comandamento di Dio, ha preparato un sacrificio di animali scacciando da essi gli uccelli rapaci. Mentre il sole stava per tramontare, un torpore cadde su Abram ed ecco un oscuro terrore lo assalì, Genesi 15:12. Proprio allora Dio comincia a parlare e conclude con lui una alleanza che è il vertice della rivelazione fatta da Abramo. Questa scena somiglia in un certo modo a quella del giardino del Getsemani. Gesù cominciò a sentire paura e angoscia, Marco 14:33, e trovò gli apostoli che dormivano per la tristezza, Luca 22:45. L'autore biblico ammette nel primo uomo un certo senso di carenza e di solitudine. Non è bene che l'uomo sia solo. Non trovò un aiuto che gli fosse simile, anche se non di paura. Forse questo stato provoca un sonno causato dalla tristezza, o forse, come in Abramo, da un oscuro terrore di non essere, come alla soglia dell'opera della creazione. La terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso, Genesi 1:2. In ogni caso, secondo tutti i due testi in cui il Pentateuco, o piuttosto il libro della Genesi, parla del sonno profondo tardemà, ha luogo una speciale azione divina, cioè un'alleanza carica di conseguenze per tutta la storia della salvezza. Adamo dà inizio al genere umano, Abramo al popolo eletto. 4. È interessante notare che per gli antichi sumeri il segno cuneiforme per indicare il sostantivo costola coincideva con quello usato per indicare la parola vita. Quanto poi al racconto yavista, secondo una certa interpretazione di Genesi 2:21, Dio piuttosto ricopre la costola di carne invece di richiudere la carne al suo posto. E in questo modo forma la donna che trae origine dalla carne e dalle ossa del primo uomo maschio. Nel linguaggio biblico questa è una definizione di consanguinità e appartenenza alla stessa discendenza. Ad esempio vedi Genesi 29:14. La donna appartiene alla stessa specie dell'uomo, distinguendosi dagli altri esseri viventi prima creati. Nell'antropologia biblica, le ossa esprimono una componente importantissima del corpo, dato che per gli ebrei non vi era una precisa distinzione tra corpo e anima. Il corpo veniva considerato come manifestazione esteriore della personalità. Le ossa significavano semplicemente, per sinedoche, essere umano. Vedi il Salmo 139,15. Non ti erano nascoste le mie ossa. Si può quindi intendere osso dalle ossa, in senso relazionale, come l'essere dall'essere. Carne dalla carne significa che, pur avendo diverse caratteristiche fisiche, la donna rappresenta la stessa personalità che possiede l'uomo. Nel canto nuziale del primo uomo, l'espressione osso dalle ossa come dalla carne, osso dalle ossa, carne dalla carne, è una forma di superlativo sottolineato inoltre dalla triplice ripetizione questa, essa, la. 5. È difficile tradurre esattamente l'espressione ebraica ezer e nega, che viene tradotta in vario modo dalle lingue europee, ad esempio latino auditorium ei convenient sicut opportebat iusta eium. Ci sono varie lingue: italiano un aiuto che gli sia simile, spagnolo come que le aiude, inglese a helper fit for him. Poiché il termine aiuto sembra suggerire il concetto di complementarietà, o meglio di corrispondenza esatta, il termine simile si collega piuttosto con quello di similarità, ma in senso diverso dalla somiglianza dell'uomo con Dio.